Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo.
Presenta.
Teatro della Misericordia.
Rassegna di prosa ispirata ai grandi temi della cristianità. A cura di Laura De Luca.
Teatro della Misericordia.
Teatro della Misericordia.
Padre Pio, costruttore di misericordia. Cari amici, bentrovati. La nostra rassegna teatrale oggi propone un prezioso reperto dagli archivi storici di Pagine e Fogli. Una biografia in due puntate, oggi sentiremo la prima, di San Pio da Pietrelcina, a firma del nostro collega Irio Ottavio Fantini. Titolo: Un povero frate. Risalente al 2004, questo lavoro vanta la preziosa interpretazione nel ruolo di San Pio di Mariano Rigillo. Buon ascolto.
Un povero frate.
Vita, morte e miracoli di Padre Pio da Pietrelcina.
Voglio essere soltanto un povero frate che prega.
Improvvisamente smetteva di accudire le pecore e con gli occhi fissi non so che cosa si allontanava. Io lo chiamavo Franci, Franci. Lui niente, nemmeno mi sentiva. Poi lo vedevo tracciare con la mano una croce per terra e là sopra inginocchiarsi e rannicchiarsi e pregare le mani giunte per ore.
È un pastore del Beneventano, Baldino Vecchiarino, che così testimonia la grande fede di Francesco Forgione, un ragazzino figlio di contadini che gli era stato affidato perché imparasse il mestiere. Siamo ai primi anni del secolo e quel ragazzino diverrà Padre Pio da Pietrelcina, a 11 anni, quando riceve la prima comunione.
Avevo tale fame e tale sete di Gesù sacramentato che poco mancò non morissi d'affanno. Allorché poi venne in possesso di questo sommo bene, dimenticai quasi di essere al mondo. E allora la mente e il cuore non desideravano più nulla.
Francesco ha solo 15 anni quando decide di entrare in convento. Mamma Peppa, che aveva perso due figli in tenera età, si piega al suo volere e al volere divino.
Figlio mio, mi si strazza il cuore, ma tu non badare alle lacrime della mamma tua. Segui la tua vocazione e che il Signore ti faccia santo.
Francesco entrerà in convento a Morcone, 17 chilometri da Pietrelcina, e là affronterà il noviziato. 365 giorni per pregare, riflettere, lavorare. È proibito uscire dal convento, anche se ti muore un parente. Frugali pasti insieme agli altri frati, brevi passeggiate nel chiostro, penitenze. Passa l'anno del noviziato e alla fine Padre Pio da Pietrelcina, così si chiamerà da quel momento Francesco Forgione, viene destinato al convento di Sant'Elia a Pianisi, in provincia di Campobasso. Di lì a San Marco la Catola, in provincia di Foggia, perché il suo convento ha bisogno di restauri. Nel 1907, ritornato a Sant'Elia, prende i voti perpetui. Ancora una volta il destino lo assegna in terra di Puglia, a Serra Capriola, È qui che la sua salute comincia a dar segni di cedimento, tanto che i medici pensano ad una fine imminente.
Non c'è più tempo. Chiedo umilmente che mi sia concesso di celebrare la Santa Messa almeno una volta. Desidero con tutto il cuore di poter essere ordinato prete.
Padre Pio ha solo 23 anni e per essere ordinati ce ne vogliono 24. Ottiene una dispensa.
Gesù, mio sospiro e mia vita, oggi che trepidante ti elevo in un mistero d'amore, con te io sia pel mondo via, verità, vita, e per te sacerdote santo, vittima perfetta.
Ogni volta che si allontana da Pietrelcina, Padre Pio peggiora. La sua salute si fa sempre più cagionevole fino a portarlo sull'orlo della morte. I superiori arrivano a pensare, nonostante i referti medici, che la sua malattia sia tutta una scusa per sfuggire alla dura vita conventuale. E lui sempre li accontenta, ubbidisce e parte per la destinazione assegnatagli, ma immediatamente il male si riaffaccia e regredisce solo nella sua Pietrelcina. È una sera di settembre. Padre Pio riposa sotto un albero nella località di Piana Romana. Accade qualcosa. Così ne scrive egli stesso al suo padre spirituale Benedetto.
Mi è successa una cosa che io non so spiegare né comprendere. In mezzo alla palma delle mani è apparso un po' di rosso, quasi quanto la forma di un centesimo, accompagnato da un forte ed acuto dolore in mezzo a quel po' di rosso. E questo dolore era più sensibile in mezzo alla mano sinistra, tanto che dura ancora. Anche sotto i piedi avverto un po' di dolore.
Ormai ha abbandonato la vita conventuale con il biasimo dei superiori, ma lui è sereno.
Ogni mattina viene in me questo Gesù che quasi sempre mi chiede amore. Ed il mio cuore, più che la bocca, risponde: Gesù, amore nel cuore non ne ho più. Tu sai che l'ho donato tutto a te. Se vuoi più amore, prendi questo mio cuore e riempilo del tuo amore. E poi comandami pure di amarti. Mi è apparso Nostro Signore, il quale così mi ha parlato. Figlio mio, scrivi quello che oggi senti dalla mia bocca perché tu non l'abbia a dimenticare. Io sono fedele. Nessuna creatura si perderà senza saperlo. Molto è diversa la luce dalle tenebre. L'anima a cui soglio parlare l'attiro sempre a me. Invece le arti del demonio tendono ad allontanarla da me. Il demonio non mette mai nell'anima paure che la muovano a riavvicinarsi a me. i timori che l'anima sente in certi momenti della vita sull'eterna sua salute, se hanno me per autore, si riconoscono dalla pace e dalla serenità che lasciano nell'anima.
È il 1915, scoppia la Prima Guerra Mondiale e Padre Pio viene chiamato alle armi, a 28 anni. Viene assegnato alla 10ª Compagnia Sanità di Napoli, ma non riesce a fare nemmeno un giorno di leva.
È una tragedia dolorosa per me. Il cuore, le mani e i piedi. Sembrami che siano trapassati da una spada. Tanto è il dolore che ne sento.
Di nuovo le febbri lo assalgono, fino a 48 gradi. Immediatamente viene rispedito al suo monastero con il consiglio di mandarlo in un luogo tranquillo e fresco. La scelta cade su quel monastero di San Giovanni Rotondo di cui il frate aveva già sentito parlare.
Carissimi genitori, dopo un faticoso viaggio sono arrivato nella mia reggia di San Giovanni Rotondo. Sento che resterò qui per tanto tempo e non mi allontanerò mai. Per me è una grandissima giornata, anche se mi sento soffocare nello spirito da qualcosa che mi dà paura.
Vivrà a San Giovanni Rotondo per 52 anni, cioè fino alla sua morte. La sua salute è sempre precaria. Egli stesso si definisce un maccherone scondito e senza sale. Ma accanto ed insieme ai dolori si susseguono segni splendenti. Dio gli ha donato, ad esempio, la facoltà di essere presente contemporaneamente in più luoghi.
Io non so se è il corpo che porta l'anima o è l'anima che porta il corpo, ma so, sono consapevole di andare in un altro luogo e di essere, di trovarmi contemporaneamente in due luoghi diversi. Io viaggio con un treno speciale.
All'indomani della disfatta di Caporetto, il maresciallo d'Italia Luigi Cadorna viene destituito dal comando e sostituito dal generale Armando Diaz. È per lui un segno di ignominia insostenibile. Si sente finito sia come militare che come uomo e decide per un gesto estremo. Nella sede del comando a Treviso ordina ai suoi attendenti di non disturbarlo per nessun motivo. Chiude a chiave la porta, scrive le sue ultime volontà, carica la sua pistola d'ordinanza e se la porta alla tempia. Quando si accorge che un giovane frate è lì, davanti a lui, sorridente. Chiama la guardia. Chi ha trasgredito ai suoi ordini? Chi lo ha fatto entrare? Il fraticello lo rassicura, lo calma. Poi il maresciallo si rende conto che i soldati che aveva chiamato stanno bussando alla porta. Va ad aprire, si volge verso quel frate, ma non c'è più. Anni dopo, Cadorna riconosce da una foto su un giornale il fraticello di quella notte. Parte subito per San Giovanni Rotondo per incontrarlo, per chiarire quello strano episodio. Padre Pio gli si fa incontro. Cadorna rimane muto, immobile dinanzi a lui. È Padre Pio che gli sorride e lo abbraccia affettuosamente.
Generale, l'abbiamo passata veramente brutta quella notte, eh?
Dio gli ha donato soprattutto il discernimento, la facoltà di leggere nello spirito e nelle menti degli uomini. Nelle lunghe ore trascorse dentro al confessionale ascolta con pazienza, ma sa già se chi gli sta parlando mente o gli dice la verità.
Pregate perché non resti schiacciato.
Dolori e segni del cielo si alternano continuamente sulla sua persona.
Me ne stavo confessando i nostri ragazzi quando tutto d'un tratto fui riempito di un estremo terrore alla vista di un personaggio celeste che mi si presenta dinanzi all'occhio dell'intelligenza. Teneva in mano una specie di arnese simile ad una lunghissima lamina di ferro con una punta bene affilata e che sembrava da essa punta che uscisse fuoco. Vedere tutto questo ed osservare detto personaggio scagliare con tutta violenza il suddetto arnese nell'anima fu tutta una cosa sola. A stento emisi un lamento. Mi sentivo morire. Persino le viscere vedevo che mi venivano strappate e stiracchiate dietro di quell'arnese ed il tutto era messo a ferro e fuoco. Da quel giorno in qua io sono stato ferito a morte. Sento nel più intimo dell'anima una ferita che è sempre aperta, che mi fa spasimare assiduamente.
Passano nemmeno due mesi. Tra le 9 e le 10 del mattino, nella chiesetta di Santa Maria delle Grazie, annessa al convento, Padre Pio ha appena celebrato la messa.
Era la mattina del 20 dello scorso mese, in coro, dopo la celebrazione della Santa Messa, allorché venni sorpreso dal riposo, simile ad un dolce sonno. Tutti i sensi interni ed esterni, nonché le stesse facoltà dell'anima, si trovarono in una quiete indescrivibile. In tutto questo vi fu totale silenzio intorno a me e dentro di me. Vi subentrò subito una gran pace ed abbandono alla completa privazione del tutto e una posa nella stessa rovina. Tutto questo avvenne in un baleno e mentre tutto questo si andava operando mi vidi dinanzi un misterioso personaggio simile a quello visto la sera del 5 agosto che differenziava in questo solamente che aveva le mani ed i piedi ed il costato che grondavano sangue. La sua vista mi atterrisce. Ciò che sentivo in quell'istante in me non saprei dirvelo. Mi sentivo morire e sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore, il quale me lo sentivo sbalzare dal petto. La vista del personaggio si ritira ed io mi avvidi che mani, piedi e costato erano traforati e grondavano sangue. Immaginate lo strazio che sperimentai allora e che vado sperimentando continuamente quasi tutti i giorni. La ferita del cuore gitta assiduamente del sangue, specie dal giovedì sera sino al sabato. Padre mio, io muoio di dolore per lo strazio e per la confusione susseguente che io provo nell'intimo dell'anima.
Padre Pio si riprende, cerca di ricostruire quello che è accaduto, si rialza, barcolla, guarda le sue mani, sanguinano. Una fitta terribile sembra gli perfori il costato, guarda, ancora sangue, ha intriso il saio e stilla copioso. Dai sandali ancora sangue. Cerca di nascondersi, fugge, ma i compagni hanno visto. Anche se la consegna è il silenzio, la voce in breve tempo gira di bocca in bocca. Il provinciale dei Cappuccini va a San Giovanni Rotondo per rendersi conto personalmente di quel fenomeno.
Thank you.
non sono macchie o impronte, ma vere piaghe perforanti le mani e i piedi. Quella del costato è un vero squarcio che dà continuamente sangue o sanguigno umore.
E iniziano le visite mediche. Una processione di scettici vuole smascherare l'impostore. Il dottor Luigi Romanelli è incaricato dal superiore provinciale dei Cappuccini.
Ho la convinzione, anzi la certezza, che le ferite non sono superficiali, perché applicando il pollice nel palmo della mano e l'indice sul dorso, facendo pressione, si ha l'esatta percezione del vuoto esistente. Al costato ho osservato un taglio netto, parallelo alle costole, lungo 7-8 cm, con recisione delle parti molli.
L'ordinario di patologia medica dell'Università di Roma, dottor Bignami.
Possiamo pensare che le lesioni siano cominciate come prodotti patologici e siano state forse inconsciamente, per un fenomeno di suggestione, completate nella loro simmetria e mantenute artificialmente con mezzi chimici, per esempio la tintura di iodio.
Il dottor Giorgio Festa benda accuratamente le piaghe di Padre Pio per 8 giorni consecutivi. L'8° giorno apre la fasciatura.
Quelle che Padre Pio presenta alle mani, ai piedi e nella regione anteriore sinistra del torace debbono essere considerate come vere e proprie lesioni anatomiche dei tessuti. Le strane caratteristiche anatomiche e patologiche, la capacità di stillare sangue sempre rutilante e profumato, costituiscono un mistero, ma solo per colui che non ha fede.
Anche padre Agostino Gemelli è chiamato a studiare il fenomeno.
Sono qui per analizzare le vostre ferite, padre.
Avete un'autorizzazione scritta a visitarmi?
Scritta no, tuttavia vorrei analizzarle.
In questo caso non sono autorizzato a mostrarvele. Adesso devo andare a dire messa.
Padre Gemelli, certo rimane male, il suo parere è univoco.
L'unico vero stigmatizzato della storia è San Francesco. Gli altri devono essere considerati degli isterici.
Avete ascoltato Un povero frate. Vita, morte e miracoli di Padre Pio da Pietrelcina, di Irio Ottavio Fantini. Prima parte. Voce narrante Irio Ottavio Fantini, con Marco Guadagnini, Gabriella Armeni, Erasmo Lopresto, Gino Manfredi, Rosario Tronnolone, Norma Mozzato. La voce di Padre Pio è di Mariano Rigillo. Realizzazione tecnica Roberto Colangeli. Consulenza musicale Marco Di Battista, Massimo Lalia. Allestimento e regia Gian Berardino Carlucci.
Teatro della Misericordia.
Rassegna di prosa ispirata ai grandi temi della cristianità. A cura di Laura De Luca.
Teatro della Misericordia.
Teatro della Misericordia.